Ci siamo di nuovo ben ritrovati in questo pomeriggio di Maracanã. Mi ha raggiunto in studio, non c'è Cinzia Santangeli che saluto oggi, ritornerà domani. Beh, io mi devo accontentare di Alessandro Santarelli. Ciao Alessandro!
Santangeli, Santarelli, siamo cambia lì, poco, dai, lì, il resto poi lasciamo perdere.
Poi, ciao, sai, Marco. Ciao Alessandro, poi sai, ultimamente lei si veste sempre di bianco-nero.
Hai visto?
Oggi non è venuto, sono per scaramanzia.
Oggi non è venuto, certo. Sono segnali.
Sono segnali anche questi, come direbbe qualcuno. Va bene Alessandro, grazie naturalmente per stare qui con noi, ci divertiamo un po', parliamo di tante cose. Adesso inizia un altro giro, intanto prima l'ho accennato e la voglio riportare ancora per la commentiamo magari insieme, abbiamo già detto nell'ultima ora ufficiale la final eight di Champions a Lisbona, quella di Europa League in Germania, mentre la UEFA Supercoppa UEFA sarà giocata a Budapest. Senti Alessandro, pensando alla Champions,
sì,
che a me è molto affascinante questa formula, ti devo dire la verità, io non vedo l'ora che inizi,
tipo mondiale.
Sì, tipo mondiale. Sì. Però secondo me può succedere di tutto.
Vero, la può vincere anche l'Atalanta.
Perché sai, partita secca. E non, e ho la sensazione, ieri ne abbiamo parlato anche, no, lunedì mi sembra, col direttore Sconcerti, lui non è di questo avviso. Io ho la sensazione che saranno delle partite un po' bloccate. Cioè il calcio spettacolo secondo me questa volta
lascia
un po' il passo, perché lì un errore lo puoi pagare
un
caro
errore, lo
puoi
pagare e caro. Vai a casa Marco, non hai più mentalmente l'idea di poter recuperare la settimana dopo.
Sai, mi chiedo, sai, partite più bloccate, molta attesa,
sì,
dove poi stiamo parlando di un periodo molto molto caldo, vieni da tante partite,
sì.
Io non mi aspetto partite pirotecniche.
Ci sono due situazioni. La prima, quella delle squadre che ci arrivano senza pensieri, tipo l'Atalanta, che a quel punto te la giochi come va, è già un obiettivo essere arrivati là. Ci sono invece poi altre squadre, penso alla Juventus se ci arriverà, penso allo stesso Bayern Monaco, al City se ci arriverà, che insomma ogni errore potrebbe essere pagato caro. Quindi sono d'accordo con te, partite bloccate e la spensieratezza di chi non ha niente da perdere.
Quindi l'Atalanta,
io non la sottovaluto l'Atalanta nella questione.
Non
Champions.
La sottovaluto?
Assolutamente no.
Assolutamente più Champions che campionato?
Sì,
cioè, anche nel senso il quarto
faranno
posto.
Una scelta. Il quarto posto, se batte il Sassuolo, è praticamente a più 7 dalla Roma, che poi diventa 8, no? Perché hanno scritto detto favorevole. E poi a quel punto ti concentri sulla Champions, Marco. Cosa hanno da perdere?
È vero.
Oltretutto, come gioca
quello
l'Atalanta,
che fanno in più, fanno in più quello che non
quello
arriva.
Fanno in più,
cioè,
ma stai scherzando? È una grandissima occasione.
Grandissima
per
occasione. Vediamo un po' che ne pensa anche l'ospite che sta arrivando. Un piacere averlo qui con noi, Daniele Daino. Ciao, Daniele.
Ciao Marco,
ciao Daniele.
Ciao, mi sentite bene, vero?
Ti sentiamo e ti vediamo perfettamente. Tra l'altro c'è un bellissimo verde alle tue spalle, vedi? Ti sei posizionato proprio.
Sono in giardino, quindi sono all'aperto. Bello farle all'aperto, dai.
Bene. Daniele, senti, voglio chiedere anche a te una cosa su questa formula della Champions, no? Con le partite che saranno eliminazione diretta. Ecco, apre degli scenari secondo te diversi, saranno delle partite più equilibrate, meno spettacolo, si viene da tante partite, si giocano in un mese caldo.
Ma io terrei sempre in considerazione la condizione, no? Quindi come ci arriveranno le squadre a queste partite, a prescindere dall'importanza della squadra, quindi a livello tecnico, dove ci sono squadre ovviamente che conosciamo tutti a livello europeo, che hanno una caratura tecnica superiore ad altre squadre. Dipenderà molto quando si faranno queste partite qua, veramente dalla condizione fisica, perché la prima ora di tutte le partite che andremo ad assistere saranno secondo me anche a ritmi abbastanza elevati nonostante la sosta. Bisognerà capire poi nei 90 minuti, soprattutto gli ultimi 20 minuti e le ultime mezz'ore, nel momento in cui ci sono partite dove non si sono sbloccate o comunque il risultato è in bilico, capire bene poi chi è che effettivamente ha più benzina, perché il problema sarà sicuramente un problema di tenuta nei 90 minuti. Tra l'altro la partita di Coppa Italia, per prendere un esempio di una partita comunque che era da subito importante perché dava l'accesso alla finale di Coppa Italia, Napoli-Inter, che abbiamo visto due squadre ovviamente molto forti nell'organico e tecnicamente parlando, tutte e due, però abbiamo visto un Inter, a mio avviso, rispetto al Napoli, molto più pronta fisicamente, al di là che l'Inter poi ha provato a vincerla, proprio io ho guardato la condizione proprio atletica, sugli scatti, sulla ripetizione di fare determinate cose che prima erano abbastanza automatiche per tutti, a oggi invece bisognerà stare molto attenti a capire bene chi ha lavorato e come hanno lavorato per arrivare subito brillanti alle partite.
Io sono d'accordo con quello che dice Daniele sulla condizione fisica dell'Inter, anche a me ha dato la sensazione delle squadre che abbiamo visto, delle quattro squadre, quella che stava meglio. Poi la partita è andata in maniera diversa, però dal punto di vista fisico mi è sembrata quella più pronta, più reattiva in campo.
Ma a me, guarda Marco, ha impressionato i primi 30 minuti della Juventus, perché i primi 30 minuti andavano a ritmi folli, pazzeschi, poi dopo si sono piano piano spenti. Il Napoli sì, il Napoli ha avuto, secondo me, a momenti, a strappi, e l'Inter ha dato questa sensazione. Poi però l'Inter è andata a casa, la Juventus è passata, il Napoli è passato, del Milan neppure parliamo, perché il Milan sinceramente è stata una partita totalmente condizionata dall'espulsione al 18esimo.
Sì, poi c'è stato il rigore sbagliato,
che
condiziona in un modo la Juventus.
Però è vero, l'Inter è sembrata quella dal punto di vista
reattiva,
prettamente fisico,
più reattiva come squadra. Vediamo, perché poi il campionato, sai, è vero che la distanza c'è, ma deve recuperare una partita, se vince va a meno 6 e lì poi,
insomma, sì, anche perché un segnale l'Inter lo deve dare.
Sentite, ci sono dei messaggi che vi rigiro immediatamente, perché un po' riprendono quello che stavamo dicendo. Alla Juventus basta un tempo per sbarazzarsi del Napoli e volare verso il triplete, ci scrive un ascoltatore. Di sicuro non vince la Juve la Champions, visto che nelle partite secche, quindi pure stasera, no? Questo
quindi
è un ascoltatore. Poi, ciao ragazzi, ma a voi non piacerebbe una formula del genere nelle competizioni europee anche per le prossime stagioni, da giocare verso fine maggio, dopo la conclusione dei vari campionati? Così facendo, vari campionati durante l'anno sarebbero anche meno intasati. Secondo me sarebbe molto affascinante, scrive un ascoltatore. E poi dice: io penso che l'Atalanta fino ad ora ha affrontato in Europa League Dinamo Zagabria, cioè in Champions. Shakhtar e Valencia, dal City ne ha presi 5, non scherziamo. Tu perché hai detto,
beh, però la seconda partita a Milano
per me è cresciuta,
l'ha messa in difficoltà il City, attenzione, poi una squadra che chiaramente le prime partite l'ha sofferta anche a livello di emozione.
Sì, senti, nelle partite secche la Juve, quindi stasera...
Le partite secche la Juve soffre, non c'è dubbio, non sono d'accordo sul primo messaggio. Alla Juve non basta un tempo per sbarazzarsi del Napoli, avrà bisogno eventualmente di 90 minuti. Nelle partite secche la Juventus soffre, però attenzione, è anche vero che in Italia ha giocato tante finali di Coppa Italia, a partite secche le ha vinte.
Daniele Daino, ti piacerebbe questa formula che diceva a maggio tutte queste partite, poi sulla Juventus le partite secche, stasera contro il Napoli?
Però perdone Marco, potrebbe essere bella quella di maggio, vado subito da Daniele, poi però quando c'hai gli europei, i mondiali, come fai?
È vero, pure questo è vero. Daniele?
Ma no, io voglio essere sincero, sì, potrebbe essere un'idea, poi sai, in questa fase di emergenza si studiano tante cose, si provano a fare e a impostare determinate cose. Penso che comunque la qualificazione a gironi, con tutti i gironi, quindi le partite giocate poi là dove hai la possibilità di giocarle, quindi nel buco in mezzo alla settimana, penso che sia il sistema classico che è giusto che rimanga. Insomma.
Io pure sono d'accordo.
Sì. Anche perché devi dare modo alle squadre intanto di non arrivare alla fine dell'anno a giocarsi magari, seppur partite secche, però tante partite una dietro l'altra, considerando lo sforzo del campionato, delle coppe locali in ogni nazione, quindi la nostra Coppa Italia e le varie coppe che ci sono nazioni europee, io rimarrei insomma col sistema, se è possibile, col sistema che a oggi abbiamo sempre avuto, insomma.
Daniele,
penso sia il sistema più giusto.
Daniele, basterà un tempo, come dice l'ascoltatore, alla Juventus? Mi sembra un po' forte questa cosa, che ne pensi?
Io, guarda, sinceramente la Juve, intanto quando si parla di Juve si parla sempre, io poi l'avevo detto anche in passato, di una squadra che a livello tecnico ha ancora qualcosina in più delle altre, però vorrei anche ricordare che la Juve quest'anno non ha mai comunque convinto, cioè sì, si trova prima in classifica, però hai un allenatore come Sarri che voleva lavorare in una certa maniera, poi Sarri nel tempo ha capito che questa squadra non poteva fare determinate cose e ha dovuto, tra virgolette, accontentarsi di liberare determinati giocatori e di facilitare anche la squadra a fare il calcio che questa squadra può fare, quindi diventare cinica. È una Juve che non ha pienamente raggiunto la maturità che Sarri vorrebbe, e quindi è una squadra che problemi ne ha, non è la Juve degli altri anni. Quindi pensare alla partita secca contro un Napoli, che è vero il Napoli è un pochettino più indietro a livello tecnico ed è un pochettino più indietro forse anche un pochettino fisicamente, ho visto una squadra che ha bisogno ancora di qualche partita per ritrovare l'intensità giusta, però il Napoli ha delle motivazioni forti, il Napoli con Gattuso ha imparato a soffrire, cosa che questa squadra negli anni d'oro del Napoli, degli ultimi anni, è sempre stata una squadra che andava a affrontare le partite dominando il campo, non era abituata a difendere il risultato, non era abituata a lavorare di squadra in fase difensiva. Oggi il Napoli sa lavorare, sa stringere i denti, è un gruppo forte che si è legato intorno al proprio allenatore, e quindi sapete, in una partita secca, in una finale, tutto può veramente accadere, e penso che gli episodi potrebbero fare la differenza.
Gli episodi potrebbero fare la differenza, dice Daniele Daino. Andiamo a dare anche il buon pomeriggio ad Andrea Solini di Eurosport, che si unisce in questo momento con noi. Grazie Andrea, buon pomeriggio.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao.
Allora, vi voglio chiedere però, nella Juve, rimango un attimo nella Juve, poi cambiamo argomento perché voglio anche commentare una cosa sul Milan insieme a voi. Nella Juventus, in mezzo al campo, Bentancur o Pjanic oppure tutte e due? Solaini, parto da te.
Nella Juventus di adesso è l'unico che può rispondere è Sarri, purtroppo. Pjanic, su Pjanic c'è questo discorso di una condizione che molti criticano alcune volte, il fatto che lui non abbia avuto una stagione come sembrava dovesse essere al centro. Una delle poche cose secondo me che si possono dire alla Juve è sicuramente che dal punto di vista anche poi che si riflette nel gioco espresso è il fatto che forse il bosniaco non è riuscito a recepire tutto quello che era il messaggio tecnico che gli voleva far passare l'allenatore. Ci ricordiamo quest'estate quando parlavano anche sui giornali, no? Che Sarri diceva voglio che Pjanic tocchi 500.000 palloni perché il gioco passa da lui. È normale che nel gioco di Sarri il playmaker sia molto importante. Bentancur a me sembra un giocatore molto forte, proprio un giocatore moderno, un tuttocampista che può fare mille cose. Se parliamo della partita di stasera vale tutto, come diceva prima Daniele, giustamente la partita singola, e quindi oltre al pronostico c'è anche un discorso di formazione su cui gli allenatori potranno fare qualsiasi scelta. Nel futuro, io credo di averlo già detto, secondo me Sarri cerca in tutti i modi di far prendere Jorginho, poi dopo che lui preferisca Pjanic o che Pjanic non sia l'ideale per lui, tutte queste cose qua sono filosofie, io credo che sia una questione proprio di praticità.
Allora, Bentancur, Pjanic, Santarelli, vado da Daino.
Marco,
tutte e due insieme, li vuoi?
Tutte e due questa sera perché è l'unico centrocampo possibile
ipotesi
della Juventus.
Mi sembra percorsa da tutto sport nella formazione.
Sì, tutte e due insieme. Mi ricollego anche a quello che diceva Daniele, gli episodi. Beh, Pjanic batte le punizioni. La punizione questa sera, se Ronaldo gliela fa battere, può essere un episodio.
C'è sua maestà lì,
sì,
che comanda
lui. Batte solo, fino a questo momento ha fatto 0 su 28 da quando è alla Juventus di punizioni. Però Pjanic può fare comunque il regista. Bentancur, secondo me, e continua a dire, più una mezzala, perché se li fai il regista gli togli la possibilità degli inserimenti, che invece è una possibilità importante. L'alternativa sarebbe Khedira, ma Khedira fisicamente non sta bene, quindi per me il centrocampo è Pjanic, Matuidi, Bentancur. Aggiungo che il centrocampo del Napoli in questo momento, se gioca Fabian Ruiz sicuramente insieme a Zielinski, è più forte rispetto a quello della Juve.
Addirittura?
Sì, decisamente.
Più forte tu dici?
Più, in questo momento,
più forte?
Sì.
È d'accordo Daino?
Non ho sentito la...
Ha detto che il centrocampo del Napoli è più forte con Zielinski, Fabian Ruiz e Demme in questo momento.
Beh, io dico che il centrocampo del Napoli è smistato meglio. In che senso? A parte non solo in questi tre giocatori. Napoli poi ha altri centrocampisti funzionali, poi in base a come vuoi giocare. Però indubbiamente il Napoli ha un centrocampo Allan permettendo, nel senso l'Allan però... non quello forse visto quest'anno, ma l'Allan magari
è quello che abbiamo
scorso.
Conosciuto
esatto, quindi un Napoli con tutti i centrocampisti effettivi, insomma, che stanno bene fisicamente e che sono sereni anche mentalmente, perché poi secondo me ci sono, c'è qualche giocatore sia nella Juve che nel Napoli che non hanno tantissima serenità e questo si vede anche in campo. Però a pari condizioni, secondo me, il centrocampo del Napoli assolutamente non è inferiore a quello della Juve, perché uno dei problemi grossi che ha la Juve è soprattutto Sarri, per il calcio che deve fare, sta proprio nel centrocampo. Io poi tanti mesi fa l'ho detto anche a Sport Italia, fui uno dei primi, perché io conosco molto bene Maurizio Sarri, l'ho studiato già da quando era a Empoli, addirittura ancora prima all'Alessandria, e so quanto è importante per lui avere un certo tipo di centrocampo con determinate caratteristiche per far partire poi quello che è un suo gioco. Questo purtroppo la Juve non lo potrà mai fare, perché per caratteristiche i centrocampisti della Juve, tolto Pjanic e, come avete detto, Bentancur, poi tutti gli altri hanno delle loro qualità importanti, perché si parla sempre di giocatori importanti, ma nella collettività del gioco di Sarri non sono funzionali.
Non sono funzionali. Solaini, sei d'accordo su questa cosa? Più forte il centrocampo delle Napoli, così chiudiamo su questo argomento, poi andiamo avanti.
No, mi fa un po' sorridere, non sono funzionali, perché comunque parliamo sempre della capolista in corsa per il triplete. Adesso che poi si possa sempre migliorare è sicuro, e che la Juve lì possa migliorare sono strada d'accordo.
No,
infatti,
forse non mi sono fatto capire bene, no, perché il funzionale su quello che vorrebbe
regolare
fare Sarri, e che non ha mai fatto la Juve.
Ha ragione
Daniele. Io ho ribadito che la Juve presa a 1-1 hanno grandissime qualità, ma quelle qualità non sono funzionali per quello che vuole fare Sarri. Ecco, così magari sono stato proprio
più
preciso.
Più chiaro.
No, ma infatti sorridevo, perché avevo capito, ma faceva sorridere, che sembra che poi... No, in realtà è tutto chiaro. La cosa che vorrei dire però, spendere una fiche sul discorso del gioco di Sarri. Io credo che il Napoli di 3 anni fa, in realtà, pur avendo lanciato Sarri nell'orbita dei grandissimi, abbia però messo l'asticella a un livello dove non so neanche se lui sarà mai in grado di avere una squadra adatta a giocare quel calcio con quell'efficacia. Giusto. Questo è un po' il punto, quindi credo che quando si parla della Juve, del centrocampo e del gioco di Sarri, secondo me troppo spesso ci si fossilizza su quel discorso lì. Invece secondo me l'allenatore, il migliore allenatore del mondo, sono quelli che invece che non si fossilizzano. Quindi lui, tutto sommato, pur avendo giocatori disfunzionali tra virgolette al suo ideale modello di gioco, in realtà quest'anno di riffo o di raffa, proprio perché essendo disfunzionali non ha avuto, dal punto di vista del, come dire, del comando, dell'imporre eccetera eccetera, tutto quello che avrebbe voluto, però i risultati li ottiene lo stesso. Quindi secondo me la questione è che, essendo partita singola, il discorso sul gioco conta abbastanza
relativamente
poco.
No, tant'è vero, infatti, che lì nel mezzo, Marco, lui li ha provati veramente tutti, li ha alternati tutti. Non c'è mai stato un centrocampo titolare della Juventus quest'anno. Li ha girati tutti, vuoi per gli infortuni, ma anche perché ha provato a rendere funzionali
poi
quei calciatori.
Io poi sostengo pure che ha fatto un ciclo importante questo gruppo.
Sì,
dobbiamo aggiungere anche questo,
sì,
no?
Sì,
nell'analisi della
Juve. Per
Juventus,
esempio, Rabiot non è un giocatore funzionale al centrocampo della Juve, ma ti dirò, lo stesso Ramsey è
con
di difficile collocazione.
Qui perché tutti
io direi tra l'altro anche Khedira, perché anche Khedira, sì, è un giocatore di grandissima esperienza, però è un giocatore di 1,92 m, 1,93 m. Il suo passo non è un passo da interno, da centrocampo di Sarri, perché io vi posso garantire che Sarri ama interni di inserimento che si inseriscono molto reattivi e molto rapidi. Queste caratteristiche il centrocampo della Juve non le ha. Io in un certo senso do un po' di responsabilità sulla personalità di come Sarri è arrivato alla Juve. Cioè, io mi aspettavo che Sarri, nel momento in cui dava l'ok per allenare la Juve, potesse, non dico in tutti gli acquisti, ma almeno in 2 o 3 acquisti fare dei nomi e indicare giocatori che dovevano arrivare da subito.
Ma lì
Juventus,
Daniele, due ne avevano già presi, a centrocampo due erano già arrivati.
Che al prossimo mercato, mi auguro che al prossimo mercato, insomma, non siano solamente Paratici e Nedved a scegliere i giocatori per la Juve, ma io penso che sia giusto che anche Sarri, in quelli che sono ruoli cardini, possa dire la sua, insomma. Ma a me sembrerebbe normale,
certo. Allora, intanto ci scrive un ascoltatore al 331 82 00 213: per quanto riguarda la futura Champions League, è vero che le partite a secca potrebbe essere partite più bloccate, ma volete mettere quanto sia affascinante la suspense della partita unica, che è come una finale tipo mondiale?
Beh,
no, ci scrive
mondiale.
Andrea, c'è un audio, lo prendiamo al volo, proprio al volo, e poi cambiamo argomento, dai.
Stefano De Roma.
Stefano,
ma possibile che sono solo io che vedo che la Juve domina ma non tira in porta? Non entra nell'area piccola manco a pagarla oro.
È vero.
I juventini che chiamano convinti che sta grande squadra distrugge Fabbo.
No, è vero. La Juventus.
Stefano fortissimo.
Guarda, i numeri di Milan Juventus, abbiamo dati mille volte. Di Juventus Milan. La Juventus tira complessivamente 27 volte, ma nello specchio alla porta solo 6. Questo è un dato. Di cui 13 volte dall'interno dell'area di rigore, quasi la metà. Ha difficoltà spesso la Juve a entrare in area di rigore, questo è vero.
Allora, vi voglio chiedere una cosa. Ragnic, secondo Sky. Siccome prima parlavamo all'inizio che deve arrivare ma non si capiva il ruolo, però Sky prima con Emanuele Baiocchini ha precisato che arriverà questo tecnico con un doppio ruolo, allenatore e manager. E questa è la strada, diciamo, giusta per il Milan. E vi chiedo, aggiungo così facciamo un rapido giro, se ci sono degli, perché sarebbe una novità nel nostro campionato, no? Questo doppio ruolo, questa doppia funzione. Chi tra Sarri, Gasperini, Conte, Inzaghi, per prendere i primi quattro così, ha questa qualità secondo voi di ricoprire questa doppia funzione, allenatore manager? Cominciamo da Daniele Daino.
Ma secondo me allenatore manager, se si parla quindi di un allenatore che ovviamente deve fare la parte di campo e quindi quello che è il ruolo effettivo di un allenatore, e in più aggiungerci il fatto di essere manager, ecco, bisogna capire per manager che cosa realmente si intende. Se per manager si intende fare anche il mercato, se per manager si intende anche che la proprietà, prendiamo caso il Milan, che ovviamente è gestito come proprietà da un fondo, vuol dire gestire le risorse. Bene, il club mi dà 200 milioni di euro da investire nel mercato, in questo caso è l'allenatore manager che gestisce totalmente questo fondo. Quindi un bravo manager cosa fa? Alle volte dice, bene, abbiamo 200 milioni, io ne spendo solo 150, teniamone. Ecco, questo secondo me in Italia non vedo allenatori pronti a farlo, ma semplicemente perché gli allenatori in Italia hanno sempre fatto solo gli allenatori. Abbiamo sempre avuto la figura del direttore sportivo, dell'amministratore delegato di società che controlla anche quelle parti. Diciamo che in Italia non siamo pronti,
non
però
siamo
vedo
pronti.
Un allenatore in Italia che ha già iniziato a farlo, in parte lo fa nel Sassuolo, lo fa da 2 anni, insomma, poi tu sai che io Roberto lo conosco molto bene. De Zerbi è uno dei pochi allenatori oggi in Italia che sarebbe in grado anche di fare l'allenatore manager, esattamente sì.
Intanto Del Sole sta baciando Daino in questo momento, attenzione, sta arrivando un raggio di sole, Daino, in questo momento, che offusca anche un po' il tuo volto. Vado da Solaini, che dice?
Beh, che quello che dice Daniele è la conferma del perché per cambiare il Milan si sia rivolto all'estero. Quello che secondo me non deve essere una notizia così clamorosa. Andare su Ragnik non significa soltanto andare a prendere l'allenatore Ragnik. Era chiaro sin dall'inizio che la complessità della trattativa, i mesi attesi, era perché c'erano da definire tutta una serie di aspetti legati a quell'altra funzione che è molto più importante e strategica, che in Italia non è mai, almeno fino ad oggi, non è mai coincisa con la direzione tecnica della squadra. Ecco, questa situazione, questo modello però è il modello che ha portato Ragnit a essere quello che è, cioè ad aver creato il modello Salisburgo, essendosi occupato a livello con lo sponsor alle spalle, gestendo fondi importanti, aver portato una realtà così a quel livello lì è il motivo per cui il Milan dice questa è una cosa che si può replicare anche qui da noi, vieni qua e replicala. Quindi la parte tecnica secondo me
è molto affascinante,
non è da escludere
cosa, sì,
totalmente che lui possa poi scegliere anche un allenatore, perché certo, se poi nello sviluppo della questione venga fuori, lui potrebbe essere il direttore tecnico e un allenatore che si occupa delle cose di campo, in modo che lui abbia la visione certo a 360 gradi e faccia anche il mercato, eccetera, eccetera. Nella pallacanestro, l'Olimpia Milano, per intenderci, la squadra più prestigiosa del campionato italiano di pallacanestro, ha in questo momento Ettore Messina, che è l'allenatore italiano più vincente probabilmente della storia, che fa Director of Basketball Operations e manager della pallacanestro, dell'allenatore. Director of Basketball Operations è che lui è responsabile del budget, cioè sceglie gli americani, sceglie gli stipendi, sceglie chi tagliare.
Gli americani sono troppo forti, gli americani stanno
che c'è già.
Sti americani e Solaini un macello, guarda, stanno con sto basket.
No, ma l'Olimpia Milano lo fa.
No, se tu metti
americani
in mezzo il basket ogni volta è una cosa incredibile, guarda, è proprio...
Ma perché bisognerebbe copiare le cose.
Ma che devi copiare? Lascia quello, è un altro sport, te l'ho sempre detto, con te c'è sta battaglia aperta con Solaini, che è un altro sport.
Ma il calcio va cambiato, lo diciamo, vabbè, tutti,
bisogna
cambiare il calcio.
Sì, sì,
allora cambiamolo.
Cambiamo pure il colore del pallone. Allora, siamo arrivati al break, io devo salutare, sorride Daniele Daino, poi sentiamo dopo Santarelli che tanto ritorniamo in diretta. Tra l'altro devo confessare una cosa, Daniele e Solaini, prima di salutarvi. Io e Santarelli ogni tanto siamo distratti, ma è colpa di quei fedenti in regia che ci hanno messo delle immagini sulla Rai in questo momento, Rai 1 e c'è una Sabrina Salerno scatenata, cioè stanno facendo vedere di tutta la carriera di Sabrina Salerno.
E quindi ogni tanto
mi lascio immaginare dove vanno a cadere a pallonetto gli occhi,
esatto,
gli occhi di Santarelli e Piccari. Quindi
è quello.
Vabbè, comunque scusateci, vai di questo.
Faccia, vai faccia che è meglio.
Va bene, va bene. Grazie ad Andrea Solaini, Eurosport, e Daniele Daino. Presto ci risentiamo,
ciao,
Daniele.
Ragazzi.
Un abbraccio,
ciao,
un abbraccio.
Marco,
grazie ancora.